Radio Emilia Romagna. I protagonisti di ieri.
Ugo del Carril, il tango che viene dall'Emilia. Cari amici, riprendiamo il nostro viaggio nel mondo del tango seguendo il percorso di vita del nostro protagonista, Ugo del Carril, famoso cantante di tango e attore e regista di cinema, di origine emiliana. Avremo con noi anche in questa seconda puntata la figlia Marcela, che ci racconterà le peripezie cui andò incontro suo padre, fervente peronista, dopo il rovesciamento del regime nel 1955. Abbiamo dedicato la prima puntata agli esordi di Del Carril nell'ambiente del tango e poi al successo definitivo. Del Carril, divenuto ormai un volto popolare, venne chiamato anche a fare cinema. Tra i molti film che da questo momento cominciò ad interpretare, vi fu anche La vita di Carlos Gardel, la stella luminosa del tango. Ed era soprattutto il cinema a trascinare e diffondere la sua fama di interprete gardeliano, capace di infondere nel tango delle grandi orchestre, quello suonato nei lussuosi cabaret del centro, la passione delle zone più marginali e popolari di Buenos Aires. Là, dove il tango è nato, tra i suburbi e i caffè peccaminosi frequentati dagli immigrati italiani e spagnoli. Tra i tanti successi di Del Carril, Nostalgias, Nada Más, Nubes de Humo, Buenos Aires, ricordano l'Argentina di allora, ricca di sogni e di amore.
Si soy así, ¿qué voy a hacer?
¿Qué vas a hacer?
Así buen mozo y embalao para querer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Por eso, nena, no sufras por este loco que no asienta más el coco y olvide tu metejón. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Donde veo una pollera y me fijo en el color, las casadas, las viuditas o solteras, para mí todas son peras en el árbol del amor. Y si las miro coquetonas por la calle, con sus ojos tan porteños y su talle sin criador, le acomodo el camuflaje de un piropo en mi flor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? A mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Por eso tengo la esperanza de que un día me toques la sinfonía de que ha muerto tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el cuore hay que tener. Donde veo una pollera y me fijo en el color, las casadas, las viuditas o solteras, para mí todas son peras en el árbol del amor. Y si las miro coquetonas por la calle, con sus ojos tan porteños y su talle sin briador, le acomodo el camuflaje de un piropo en mi flor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener.
Negli anni 50, Ugo del Carril fece il suo esordio nel cinema come regista. La sua prima pellicola fu Storia del Novecento, ma le maggiori soddisfazioni dal punto di vista artistico gli arrivarono dalla Las aguas bajan turbias del 1952. Il soggetto era tratto dal libro El Rio Oscuro del militante comunista Alfredo Varela, che collaborò dal carcere e che del Carril, intercedendo presso Perón, riuscì a far liberare. Marcela, com'è nata l'amicizia tra Hugo del Carril e Eva Duarte e poi con Juan Domingo Perón?
Si stava facendo un film che era La cavalgata del circo. In quel periodo là Perón occupava il Ministero del Lavoro. Allora, tra gli artisti che stavano lì, uno di quelli era Eva Perón. E a volte si trovavano nella sala dei trucchi che si preparavano per salire a scena e lì hanno cominciato un po' le parole, i discorsi e queste cose qua. C'è stata un'aneddota che penso sia anche importante. Certo, si parla dentro della società e tante cose, che c'è stato un litigio fra Eva Perón e una signora chiamata Libertà Lamarque, che era una primerissima attrice nostra, che poi ha fatto anche l'esilio nel Messico, perché dopo la rivoluzione in Argentina lei partì e si stabilì in Messico. E dicono che c'è stato uno schiaffo da parte di una verso l'altra, però questa storia non è andata affatto così. Il tema era tutt'altro. Eva Perón, che già era fidanzata con Perón, mio padre ancora non conosceva lui, e con i compromessi che lei già aveva cominciato a acquisire con la popolazione, aveva cominciato a fare delle raccolte, ma tutto questo per un motivo proprio tutto suo, niente pensando in politica né tutt'altro. La questione è che un giorno arriva tardi al set di filmazione e questa cosa si è ripetuta ancora una volta e poi una terza volta, fino a che un giorno Libertà Lamarque, che era una persona puntualissima, pur essendo tutta truccata, invece di venire a scena, questa cosa non l'ha fatto, è rimasta chiusa nel suo camerino. E questo l'ha fatto una volta, al giorno seguente l'ha fatto ancora. Eva Perón si è arrabbiata perché l'altra non voleva uscire e si ritrasava la filmazione una volta fino a 40 minuti. E questa cosa non poteva andare più avanti. Perciò il direttore del film un giorno interpella mio padre e le incarica il lavoro di mediatore fra tutte e due. E questo è stato inutile perché Eva Perón era di un carattere molto rigido, Libertà Lamarque uguale. Allora, questo film si è tardato 7 mesi in finirlo, perché tutte le volte era la stessa storia. E questo è rimasto così. E nel percorso di queste cose, una volta stavano truccandosi lì, a volte poteva capitare con uno o con un altro. Questa volta era capitata con mio papà. E lei un giorno le dice a mio padre, senta Ugo, lei riceve così tante lettere dei suoi ammiratori, del pubblico, così? E mio padre le rispose, sì, parecchi. E gli chiedono delle cose, dice lei. E sì, a volte chiedono delle cose, da una fotografia fino a un appartamento. E lei gli dice, ma lei soddisfa queste richieste? E nella misura che posso, rispose mio padre, certamente lo faccio. Dice, ma lei non pensa che potrebbe impiegare magari un po' più del suo tempo per occuparsi degli altri? A questa altezza mio papà già stava un po' infastidito di tutte queste domande perché non vedeva dove voleva andare vita. E mio padre mi ha detto, ma senta, io all'età che ho e dopo aver percorso tutta la mia vita, lui aveva 38 anni in quel momento là, non pensa sia il caso che lei mi debba dire a me quel che devo fare. E quasi quasi sta qualche enfrentamento tra uno e l'altro, no? Poi con il tempo Evita si è processata quello che è stato e certamente già si capiva da allora come sarebbe andata tutta la questione, no? Questo, l'amicizia fra di loro nasce lì, in questo film. E poi è stata lei a presentare mio papà al generale Perón.
L'adesione al peronismo, al quale dedicò la leggendaria Marcia Peronista, che divenne la colonna sonora del movimento, costò a Del Carrillo irritazione degli ambienti artistici ostili a Perón. La parabola discendente cominciò verso la fine degli anni 50 e vi giocò un ruolo la sua lealtà al peronismo, che lo tagliò fuori dall'élite intellettuale del tempo. Quando nel 55 un colpo di stato militare pose fine al governo e Perón dovette fuggire, cosa successe a tuo padre?
Allora, questa è stata un'epoca molto, molto difficile per l'Argentina, non solo per mio papà, sino per tante altre gente. E quel periodo là, io non era nata ancora, però da quello che so, c'è stato, dopo esplosa la rivoluzione, una volta, non so se erano passati 2 o 3 giorni di questo, bussano la porta all'appartamento di mio papà alle 3 del mattino e con le baionette sono entrati. Hanno girato tutto l'appartamento, hanno rotto tutto quanto quello che hanno trovato, hanno sequestrato tantissima documentazione, bibliorati, tutte queste cose qua, e lo hanno portato via. Con le manette se lo hanno portato via. E lo rinchiudono in un carcere che oggi non esiste più, era il carcere di Avenida Las Heras, Capital Federal in Buenos Aires. E poi è stato rinchiuso lì per 3 belli lunghi mesi, da cui è stato 15 giorni pur incomunicato. Lui ha salvato la sua vita per un carceriere, che così, senza che nessuno lo vedesse, dal finestrino le buttava un pacco di sale o soda, tanto come per chi mangiasse. Lui all'inizio queste cose non le prendeva perché pensava che volevano forse venire pure col veleno, perché non era la prima persona che uccidevano in carcere. Fino a che un giorno, quando stavano lì lavandosi, si avvicina una persona che stava facendo la pulizia e lui dice: signor Ugo, non si gire, però io sono la persona che le butta il uovo tutti i giorni e sono figlio del, non mi ricordo adesso il nome, però è figlio di un direttore d'orchestra e fratello di un pugile argentino. E poi mio padre ha salvato la vita per quello, però il periodo che è stato in carcere lo hanno cambiato del cella 2 o 3 volte, perché non tutte le celle sembra che davano tutte le finestre fuori. Allora alle 5 del pomeriggio, tutti i giorni senza sbagliare uno, il popolo argentino, tutta la gente che stava lì, anche i parenti dei carcerati, che erano tutti prigionieri politici, si riunivano fuori, cantavano la marcia peronista e lui la cantava da dentro. I militari non potevano fermarlo e questo aumentava ogni volta di più la rabbia, perché era un periodo dove le persone scomparivano da un giorno all'altro, venivano uccisi senza veri motivi, era soltanto fatti politici, non per altro. Mio padre è stato giudicato, prima lo avevano accusato di aver fatto contrabbando dei film vergini, così. Poi questa accusa non è stata nemmeno potuta sostenere perché è impossibile. Poi è stato accusato di fare dei film con fondi di Stato, che cosa che è stata risolta pure perché non era così. Alla fine il giudice, che si intendeva la causa, ha dovuto darle la libertà, perché poi venivano a prendere dichiarazioni in carcere per evitarle. Il giudice non voleva farlo andare con il camion, non so come si dice in italiano, però c'è il camion che portano i carcerati ai tribunali per fare le dichiarazioni. Allora, per evitarle questo traslado e questa vergogna di passarla così, andavano e prendevano dichiarazioni in carcere. E alla fine è stato assolto senza nessuna colpa di niente, e l'unica cosa che avevano trovato è che lui aveva cantato la marcia peronista.
Mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste, desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide, amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella, vivir sin ella nunca podré. Mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Il divo, che era stato uno degli attori meglio pagati, subito dopo il grande Luis Sandrini, doveva ormai accontentarsi di ruoli marginali a teatro, al cinema e alla TV, e di qualche altro tardivo passaggio in sala d'incisione. Fu un brutto periodo, che lo portò due volte vicino alla morte, per un infarto dovuto alle 80 sigarette quotidiane e per un incidente automobilistico. Nel 1960, però, conobbe Violetta Courtois, che sarebbe diventata la madre dei suoi quattro figli, di cui Marcela, nata nel 63, è la più grande. Del Carril, autofinanziandosi, riuscì a dirigere ancora qualche film, come Buenas noches, Buenos Aires, nel 1963, ma sulle 58 pellicole cui ha partecipato come regista o attore, è calato da tempo il sipario della memoria. I critici lo considerano un autore realista e alcuni, pur riconoscendo Las aguas bajan turbias un capolavoro, pensano che Del Carril avesse la tendenza a scadere nel melodramma o nel feuilleton. Marcela, credi che questa fama di autore popolare o populista sia stata appiccicata a tuo padre dai detrattori che lo vedevano come l'incarnazione culturale del peronismo?
Lui era un artista popolare, non era affatto populista. Loro magari hanno voluto farlo vedere così per giustificare tante attitudini loro, però mio padre non è entrato mai in politica perché poi non lo interessava nemmeno. Lui pensava, era uno suo pensiero, che ogni artista ha il compromesso anche di pronunciarsi politicamente. L'artista è una persona pubblica che già sia tramite la radio, la televisione, il cinema, quel che fosse, entra dentro delle abitazioni di ognuno di noi. È giusto pure che si espresse politicamente perché ognuno di quelli che seguono quella persona sappiano anche come questa persona pensa o ragiona. Però questo non c'entra niente con la politica. Adesso sì, la persona viene associata a determinato partito o determinata forma di condurre una nazione per gli stessi pensieri o per le stesse attitudini o per come è la persona, e questo non è fare politica, questo è semplicemente dire quel che uno pensa. Però certamente in quel momento ogni scusa era buona per appuntare il dito accusatore e toglierlo dalla circolazione, già sia lui come a tantissime altre persone.
Si supieras
aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera visitar. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. El día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Papi, percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, o al verme solo el otro día también me dejó. Sin embargo, yo siempre te recuerdo con el cariño santo que tuve para ti. Y sos dentro de mi alma pedazo de mi vida, mi ilusión querida que nunca olvidaré.
Il ritorno al potere di Peron nel 73 e poi della sua seconda moglie Isabelita fu una breve illusione. Nel 1976 la nuova dittatura militare tornò a infierire contro il romantico cantante e seduttore di un tempo. I contratti stipulati con le reti televisive di Stato furono prontamente cancellati. Del Carril si ritrovò in ristrettezze economiche mentre il regime faceva circolare voci sulla sua imminente fine. «Non posso vivere tra gli oligarchi», sbottò, e lasciò la bella residenza di Palermo Chico per una più modesta dimora in Calle Cangaio. Marcela, tu allora eri piccola, ma ricordi qualcosa di quel periodo?
Quello è stato un periodo che certamente l'ho vissuto, anche se mio padre ci faceva sentire il meno possibile e tante cose non venivano dette a casa per non infondere la paura in noi. La nostra infanzia non ha percorso come a tanti altri ragazzi. Noi non è che potevamo uscire nell'orario che volevamo o potevamo andare dove ci invitavano i ragazzi o così. C'è stato un periodo, quel periodo che è stato bene lungo 11 anni. All'inizio di tutta questa storia mio padre aveva 3 contratti che dovevano essere eseguiti, uno in Canale 9, uno in Canale 13 e un altro in Canale 11, Argentina, da cui 2 erano semi privati e uno era tutto statale. Due erano dello Stato, l'11 e il 7. E questi contratti che lui aveva di un giorno all'altro, prima hanno chiamato quelli del Canale 7, che il contratto rimaneva sospeso. Mio padre ha detto perché? Perché già stava firmato pure questo contratto. E hanno detto che erano degli ordini che venivano dall'alto. Okay. Passarono, non so se una settimana, chiamano il Canale 11, la stessa cosa, Canale 13 uguale. Dopodiché non lo chiamavano più da nessuna parte. E questa cosa è cominciata a prolungarsi. Noi quando vivevamo lì a Palermo Chico, il quartiere fosse il più ricco di Buenos Aires, più che Recoleta, preferenziale. E certamente sostenere quello, più tutto un altro sviluppo che c'erano in altre province che c'entravano con la crianza, l'allevamento di degli animali, perché mio padre ha lavorato anche per mettere l'Argentina come prima in esportazione di pelliccia di nutria. Ho fatto tutto uno studio, ho dedicato 15 anni della sua vita per questa cosa qua. Ha fatto le migliori pelle perché ha avuto un sacco di premi e ha creato la nutria bianca, bianca pura e la nera pura, con tutto uno studio di mutazione genetica e tutte queste cose qua. Ha dovuto finire con tutta questa storia, ha cominciato un vivaio e vivevamo di tutte queste cose. Però dopo il primo anno che non venivano questi contratti, un giorno decide di parlare con il rappresentante e vedere lavorare all'estero. E ci abbiamo trovato anche con la sorpresa che mio padre non poteva andare fuori l'Argentina. E questo è stato pure grave perché le risorse di una famiglia, se uno non lavora, finiscono nella nulla. E ci stavano condannando alla fame, perché un'altra cosa non era. Allora, vendendo tutte le proprietà, abbiamo continuato a sostenere lo stesso livello di vita per 7-8 anni, poi lamentabilmente questo non si è potuto prolungare di più. Abbiamo dovuto vendere questo appartamento che era valutato parecchio alto, un paio di milioni di dollari, si è venduto per pochissima roba, si è comprato un altro appartamento a Tangaglia, un po' più modesto, però comunque lui voleva uscire, andare via di quel quartiere là. Per noi era diverso perché avevamo tutti gli amici, era un'altra cosa, però è stato tutto un periodo dove la nostra crescita non è stata sviluppata normalmente come qualsiasi altro ragazzo, no? Abbiamo cresciuto con tante limitazioni, però contemporaneamente a quello studiavamo tante cose. Lo sport che volevamo c'è stava, musica, tutte queste cose ci offrivano ai nostri genitori, però c'erano tante limitazioni in altro.
Il ritorno al potere di Perón nel 73 e poi della sua seconda moglie Isabelita fu una breve illusione. Nel 1976 la nuova dittatura militare tornò a infierire contro il romantico cantante e seduttore di un tempo. I contratti stipulati con le reti televisive di Stato furono prontamente cancellati. Del Carril si ritrovò in ristrettezze economiche mentre il regime faceva circolare voci sulla sua imminente fine. «Non posso vivere tra gli oligarchi», sbottò, e lasciò la bella residenza di Palermo Chico per una più modesta dimora in Calle Cangaio. Ora però concludiamo con un bel ricordo di tuo padre, con la grande festa con cui nel 1986 al Teatro Presidente Alvear, finita la dittatura, il vecchio cantante fu nominato cittadino illustre di Buenos Aires. Un riconoscimento tardivo per l'artista di valore, per l'uomo integro, onesto, di profonde convinzioni, la cui vita non era stata tanto diversa dai suoi film. Ho letto che in quegli anni, Del Carril, rimasto solo con i suoi ricordi, con un filo di voce confidava il suo sogno. «Sueño che canto, solo, sin orchestra ni guitarras. Solo canto». È così?
Sì, questo è vero, è talmente vero. Però questa frase io l'ho letta in alcuni giornali, l'ho vista in internet, in alcuni posti dove parlano mio padre e mettono questa frase qua. Si vede che questa frase ha fatto impatto in alcune delle quattro persone che eravamo nella stanza sua quel giorno, perché questo l'ho letto a porte chiuse dentro casa mia. È stato riconosciuto cittadino illustre del governo radicale, quando Alfonsino stava nel governo.
Chissà se avrà pensato Ugo Fontana, in arte Hugo del Carril, quando gli restava unicamente il simulacro della sua voce, che le nuvole di fumo che si levavano dai bar in cui cantava da ragazzo erano le stesse respirate dai suoi genitori nelle nebbie della nostalgia, nella lontana pianura padana, angolo misterioso di quell'Italia, da dove proveniamo.
Soy hijo de Buenos Aires. Me llaman el porteñito, el criollo más compadrito, ven de esta tierra nació, cuando un tango en la figuela encisa algún compañero, no hay nadie en el mundo entero que baile mejor que yo. Soy terrible para el tango y para romper una mina se la juno en una esquina, si hago un corta y se acabó. Y si alguno compañero quiere copar la parada, yo le hago una compadrada y se tiene que piantar. Terror de los franelas cuando en un baile me meto, porque a ninguno respeto cuando llega la ocasión. Y si alguno se retoba queriéndose hacer el guapo, lo mando de un castañazo a buscar quien lo engendró. No hay ninguno que me iguale para enamorar mujeres, por hablar de pareceres, puro filo y nada más. Y antes de hacer la encanada, la filo de cuerpo entero, asegurando el puchero con el vento, quedará.